E leggeremo al capitolo 11, libro di Atti degli Apostoli, e leggeremo al capitolo 11, dal versetto 19. Grazie Signore, grazie, grazie, grazie. Alleluia, alleluia. Libro di Atti degli Apostoli, capitolo 11, dal versetto 19. Dice così: quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, annunciando la parola solo ai giudei e a nessun altro. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. La mano del Signore era con loro, e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. La notizia giunse alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo, e dopo averlo trovato lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Accomodatevi. Gloria al nome del Signore. Ho dato un titolo a questo sermone, che è una domanda che mi sono posta e che forse vi potete porre pure voi in questa sera. Cosa vorrei per l'anno nuovo? Davanti a questa domanda alcuni dicono: pastore, un po' di pace. C'è tanta gente che è alla ricerca di un po' di pace. Qualche altro vi dice un po' di salute. C'è tanta gente che vorrebbe un po' di salute. Altri un lavoro più stabile, forse. Quando manca il lavoro in una famiglia o il lavoro non è stabile, mancano tante cose. Il lavoro dona dignità all'uomo. Chissà, altri sognano una casa tutta propria. Altri ancora, pensavo ai bambini, forse nell'anno nuovo sognano nuovi regali. Ognuno c'ha i suoi sogni. E io mi sono chiesto, io cosa vorrei come pastore? E tu cosa vorresti come credente? Cosa dovremmo chiedere al Signore? Ad Antiochia era sorto un risveglio meraviglioso. E non era sorto un risveglio perché era passato quel tale predicatore che aveva il risveglio nella valigetta, ma solo perché un gruppo di fratelli molto semplici e tra l'altro perseguitati non sapevano dove andare perché li perseguitavano, e scappando qua e là andarono a finire pure ad Antiochia. E come fanno i cristiani anche quando sono perseguitati? Perché tutto ci possono togliere meno che Gesù. Amen, fratelli. Andando ad Antiochia, hanno fatto quello che facevano sempre: parlare di Gesù. Il Signore ha operato e nacque una bella chiesa. E questo risveglio ovviamente non è sfuggito all'attenzione dei fratelli responsabili che erano a Gerusalemme, che ci hanno mandato subito Barnaba. Barnaba arriva là. E dice la parola del Signore: quando giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto. Che bella questa figura di Barnaba, un uomo che si rallegra per la benedizione della Chiesa. Piccola parentesi, per l'anno nuovo che possiamo essere tutti dei Barnaba, che possiamo essere tutti felici della benedizione dell'opera di Dio. Vogliamo rallegrarci perché la Chiesa del Signore va avanti, la Chiesa del Signore la porta avanti il Signore e il Signore la benedice. E avvenne, però abbiamo letto, e qui mi soffermerò stasera, che per lo spazio di un anno intero, poi Barnaba, abbiamo letto, va a prendere Saulo, lo porta con lui, lo porta ad Antiochia, e per lo spazio di un anno intero parteciparono alle radunanze della Chiesa, ammaestrarono un gran popolo, e fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Per lo spazio di un anno intero. E quello che hanno fatto Barnaba e Paolo per un anno intero. Ovviamente non è che alla fine di quell'anno poi non hanno servito più il Signore, ma è bella questa frase. Mi ha toccato il cuore e questa vi voglio partecipare stasera. Per lo spazio di un anno intero, non di un periodo, non di qualche mese, non soltanto quando le cose mi vanno bene, tutto quell'anno loro l'hanno dedicato al Signore. E allora la domanda: cosa vorrei per questo nuovo anno che, se Dio vuole, sta per venire? La prima cosa che abbiamo letto con tanta semplicità e che risalta dalla lettura semplice della parola di Dio è che avvenne che per lo spazio di un anno intero, parteciparono alle raunanze della Chiesa. Vi sembra una cosa complicata? È una cosa molto semplice, fratelli, ma è quello che desidera il mio cuore e credo sicuramente anche il vostro. Che per l'anno che verrà tutti quanti possiamo fare un patto col Signore, rinnovarlo il patto, perché il patto l'abbiamo già fatto, ma lo possiamo rinnovare. Possiamo fare un nuovo voto di consacrazione a Dio per dire: per il nuovo anno la prima cosa che voglio fare, Signore, è essere sempre presente al culto. La vogliamo fare questa promessa stasera al Signore? Dice che loro per lo spazio di un anno intero, che significa che non c'era riunione di culto in cui loro non hanno partecipato. Per lo spazio di un anno intero, ogni qualvolta c'era un'occasione per stare insieme ai credenti, per invocare il nome di Gesù, per ascoltare la parola di Dio. E non erano solo loro che ammaestravano, c'erano anche gli altri fratelli che avevano evangelizzato prima. Tutte le volte che hanno avuto un'occasione per stare nella chiesa, nella radunanza, per cercare la faccia del Signore, loro quell'occasione l'hanno presa. Non solo quando c'è il pastore. Ormai l'esperienza ci ha insegnato, purtroppo, in tutte le chiese del mondo, che a volte ci sono credenti poco maturi. Signore, aiutaci per l'anno che verrà a essere credenti più maturi, che ti amano di più. Stasera c'è il pastore? C'è, allora vado in chiesa. Non c'è il pastore, e allora che ci vado a fare in chiesa? E mica noi andiamo in chiesa perché c'è il pastore. Noi andiamo in chiesa perché c'è Gesù. Noi andiamo in chiesa perché abbiamo bisogno della parola di Dio. E anche quando la parola di Dio la dovesse leggere il più semplice dei credenti, ci dobbiamo inginocchiare con riverenza e ascoltare e ricevere nel nostro cuore tutto quello che il Signore vuole darci. Non dobbiamo fare questi ragionamenti. Ogni tanto sento qualcuno: com'è che il pastore non annuncia quando va via? Lo volevamo sapere, così almeno ci organizzavamo. Organizzarvi che? Noi ci dobbiamo organizzare per stare nella casa del Signore. E ogni occasione, ripeto, è buona per prendere la parola di Dio. E poi ci dobbiamo venire, fratelli, e dobbiamo fare questa promessa, questo voto di consacrazione, come Paolo e Barnaba, che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle riunanze della Chiesa. Perché la tua presenza, ti può sembrare strano, la mia, pastore, ma io tante volte non parlo, non prego, non testimonio. E la mia presenza non è tanto importante. Non è vero. Tu sei prezioso agli occhi del Signore, lo sai? Il Signore desidera che tu vieni nella sua casa. La casa, pensavo proprio in questi giorni, la casa è qualcosa di particolare. La casa è un ambiente dove noi ci sentiamo al sicuro, ci sentiamo protetti. Quando tu torni a casa e chiudi la porta, e la chiudi a chiave perché i tempi sono difficili, c'hai un senso di sicurezza, di protezione. Certo, possono venire tempi a sfasciarti la porta, ma la casa dà quel senso di protezione, di sicurezza. Perché no? Anche di calore. A casa tu accendi i riscaldamenti, fuori fa freddo, dentro casa si sta meglio. Di armonia. A casa stai con i tuoi cari, a casa puoi parlare con loro. A casa puoi dire cose che in altri ambienti non potresti dire. A casa ti apri con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli. Quando noi veniamo nella casa del Signore, veniamo in un posto meraviglioso, dove ci possiamo aprire nella presenza di Dio, dove troviamo il calore della comunione fraterna, ma soprattutto il calore della presenza del Signore. Nella casa del Signore troviamo il riposo. Nella casa del Signore troviamo la sicurezza. È vero o no, fratelli, che ci sentiamo al sicuro nelle braccia del Signore? E mentre mettiamo la nostra vita nelle sue mani. E la tua presenza, fratello, sorella, è importante. È importante perché la tua presenza incoraggia anche quelli che stanno attorno a te. Ma con tutti i miei guai, fratello, sì, con tutti i tuoi guai. Perché con tutti i tuoi guai, chi ti vede dice... Nonostante quello ci abbia tutti quei guai, è venuto in chiesa. Gloria a Dio, che bell'esempio. La tua presenza incoraggia gli altri. E anche perché la vita cristiana, diciamolo questo, fratelli, non è una vita per solitari. Dio desidera che noi abbiamo comunione gli uni con gli altri. La solitudine non è mai qualcosa che viene dal Signore. La vita da solitari non è la vita dei figlioli di Dio. La vita dei figlioli di Dio è la vita comunitaria, è lo stare insieme con la fratellanza. Tant'è vero che la Bibbia dice che chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione e si irrita, si arrabbia contro tutto ciò che è giusto. A volte il nemico ci inganna, ci prende in giro. Statti per i fatti tuoi, non avere a che fare con nessuno. Qui in quella chiesa sbagliano tutti, è meno male che sbagliamo tutti, altrimenti eravamo in cielo. Non so dirvi meno male o meno bene. È normale, fin quando siamo sulla terra siamo tutti imperfetti, ma separarci dagli altri, cercare la solitudine, vivere una vita da eremiti, non è certamente quello che ci dice la parola del Signore. E poi la Bibbia lo dice chiaramente, di non abbandonare la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti di fare. Si vede che anche al tempo dello scrittore agli ebrei c'erano alcuni che avevano questa brutta abitudine di fare. Oggi piove, ma che vado a fare in chiesa? Fa freddo, c'è un raffreddore. Mille scuse per evitare a volte di stare nella casa del Signore, dove Dio ci potrebbe consolare, dove Dio ci potrebbe parlare, dove il Signore potrebbe istruirci, dove il Signore potrebbe farci vedere dei pericoli che stanno davanti a noi. Perché la tua parola è una lampada al mio piede ed una luce sul mio sentiero. E come ho detto prima, fratelli, stare nella casa del Signore è importante. Io vorrei per l'anno nuovo essere sempre presente al culto anche per un altro motivo. Perché quanto è buono e quanto è piacevole, fratelli, che i fratelli dimorino insieme. Una versione inglese recita così: ecco quanto è bello e quanto è piacevole che i fratelli dimorino insieme nell'unità. Amen. Dio ci vuole così, un popolo che ha comunione l'uno con l'altro. È come olio profumato che sparso sul capo, dice il Salmo, scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. Gloria al nome del Signore. Dio desidera, e noi credo che abbiamo anche questa preghiera in questa sera. Signore, io desidero anche essere sempre presente al culto per lo spazio di un anno intero parteciparono Barnaba e Paolo. Ma pastore, ma Barnaba e Paolo che avevano bisogno di andare in chiesa? Quelli conoscevano tutta la dottrina. Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, scriverà buona parte del Nuovo Testamento. E che bisogno c'era di andare in chiesa? Avevano il bisogno, sentivano la necessità di partecipare per quell'anno intero a tutte le radunanze della Chiesa. A tutte le radunanze della Chiesa. Avete notato il plurale? Non alla radunanza domenicale. C'è una brutta abitudine che serpeggia in tutte le chiese del mondo, che da anni si ripete, ma tante volte ci culliamo nel dire le stesse cose e ci abituiamo forse nel sentirle dire, è come se tutto facesse brodo, ma non è così. Sembra che il culto domenicale sia il culto di serie A, poi c'è quello del giovedì che è il culto di serie B, infine c'è il culto dello studio biblico e della preghiera, perché la preghiera è una cosa che noi non abbiamo bisogno, che sarebbe il culto di serie C, o se volete campionato nazionale dilettanti. Ma non è così. Tutte le volte che noi ci raduniamo alla presenza del Signore è sempre un culto di serie A, perché c'è Lui. Ogni tanto noi pastori, quando facciamo degli inviti, qualche raduno organizziamo anche col comitato di zona, culto speciale. Ho detto ai fratelli l'altra volta, per favore non scriviamo più culto speciale, perché gli altri culti non sono speciali. Quando c'è il Signore in mezzo a noi è sempre un culto speciale. Noi non siamo riuniti nel nome di Enzo Labbate o nel nome di un altro fratello o nel nome di una chiesa. Noi siamo riuniti nel nome di Gesù. E quando apriamo il culto lo apriamo nel nome di Gesù e lo chiudiamo nel nome di Gesù. E Dio è presente qui in mezzo a noi. E quindi noi abbiamo sempre un culto speciale, perché lo rivolgiamo, il nostro culto, celebriamo nel nostro culto un Dio speciale che ha fatto cose speciali nella nostra vita e che in questo 2017 che sta per finire ci ha donato cose speciali, ci ha risposto in un modo speciale, ci ha soccorso in un modo speciale e ci libererà ancora in un modo speciale, fratelli. E poi devi venire in chiesa e io voglio promettere al Signore, in quest'anno, Signore, faccio voto a te che per l'intero anno voglio partecipare alle riunioni della Chiesa. Oh, ma questo è scontato, perché mi fa bene all'anima mia. Cioè, abbiamo visto che è importante la comunione fraterna, abbiamo visto che è importante la lode del Signore, ma guarda che devi venire in Chiesa, perché se vieni in Chiesa ti fa bene all'anima tua. Mi fa bene all'anima venire in Chiesa. E l'anima nostra ha bisogno del Signore. L'anima nostra ha bisogno di dissetarsi all'acqua, alla fonte dell'acqua della vita del Signore. Diceva il salmista: oh, quanto sono amabili, Signore, le tue dimore. L'anima mia langue vien meno sospirando i cortili del Signore. Anche il passero si trova una casa, la ronda in un nido dove posare i suoi piccini. E poi aggiunge, ve lo ricordate, ne abbiamo parlato qualche mesetto fa: beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Gloria a Gesù. Noi vogliamo continuare ad abitare nella casa del Signore anche per l'anno che verrà e lodarlo sempre. Quando le cose vanno bene e quando non vanno bene, diceva mia moglie nella preghiera, abbiamo avuto anche dolore nella nostra chiesa in quest'anno per delle perdite che sono tanto care al nostro cuore, che hanno provocato un grande dolore nella nostra vita, nelle famiglie che l'hanno subite, ma anche nel cuore di tutta la Chiesa, di tutta la comunità. Ma benedetto sia il nome del Signore, che diceva il salmista: quando sono stato in grandi pensieri dentro di me, e quante volte ci troviamo in grandi pensieri dentro di noi, le tue consolazioni hanno rallegrato l'anima mia. Benedetto sia il nome del Signore, perché nella sua casa ci rallegriamo, nella sua casa veniamo consolati, nella sua casa il Signore rialza il nostro capo. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Ti fa bene venire in chiesa, perché tutte le volte che vieni in chiesa trovi nuove forze, Tutte le volte che hai a cuore le vie del santuario ti vengono nuove energie, e tutte le volte che tu ti metti in cuore di amare la casa del Signore, quando attraverserai la valle di Baca, la valle deserta, tu la trasformerai in luogo di fonti. Perché Dio è con te, perché sei stato consolato, perché sei stato benedetto nella casa del Signore. Fa bene all'anima tua venire in chiesa, e perciò io alla fine di questo anno, mentre sta per venire un altro, voglio fare come Barnaba e Paolo, che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle radunanze della Chiesa. Sì, perché quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. Vedete come fa bene venire nella casa del Signore? Porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Cioè, amare la casa di Dio, fratelli, ci fa essere dei credenti, come diceva Emilia nella preghiera, sempre verdi, che non ci accendiamo e ci spegniamo, non camminiamo a corrente alternata, un po' in cielo, poi molto tempo sottoterra, poi un'altra volta in cielo, poi in un altro periodo che ci allontaniamo dal Signore e ci sviamo. Una volta conosciuti per il nostro zelo, poi concludiamo la nostra vita per essere dei credenti inutili. No, porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore e verdeggianti. Non mi ero messo d'accordo per chiamare mia moglie, ma lei ha citato pure questo. Per annunciare che il Signore è giusto, Egli è la mia rocca e non v'è ingiustizia in Lui. Siamo piantati ancora nella casa del Signore. Amiamo la casa di Dio. Facciamo come Paolo e Barnaba, che per lo spazio di un anno parteciparono alle radunanze della Chiesa. E sì, Signore, vorrei questo per l'anno nuovo. Non mancare mai dalla tua casa. Non mancare mai dalla tua casa. Non dire mai: oggi è martedì, culto di serie C, non vado. Il pastore potrebbe dire delle cose più serie, più dure, meglio andare la domenica dove sento dire solo che Dio è amore, che mi vuole bene e che alla fine mi perdona sempre. Signore, voglio andare anche di martedì dove tu mi puoi insegnare come crescere nelle tue vie, mangiare cibo solido che è per uomini maturi. Voglio far parte di quella chiesa matura che ti assomiglia sempre di più e che prende ogni occasione che ha a disposizione per maturare nelle vie di grazia. Signore, per lo spazio di un anno intero voglio partecipare ad ogni occasione, ad ogni riunione. E se quando c'è una volta che non posso venire in chiesa, so che a Reggio ci stanno anche altre comunità dell'Assemblea di Dio in Italia, ho la possibilità di andare in chiesa tutti i giorni. E quando non ci vado, allora è solo una scusa. È solo un alibi che non regge, perché avrei la possibilità di stare tutti i giorni in chiesa. E insieme alle missioni poi sovrabbonderei. Non mi basterebbe il tempo. Nello spazio di 8 chilometri. Sapete che ci sono delle chiese, quando ero pastore a Roma, per andare in chiesa la sera facevo 60 chilometri. Andavo a guardare sul contachilometri e dicevo: ma come, ho preso l'uscita del raccordo anulare, sono uscito là, sono rientrato qua. Andavo a vedere 60 chilometri. Ma 60 chilometri uno arriva a Palmi e torna. No, a Palmi ci arriva, non torna. Arriva a Rosarno quasi, con 60 chilometri. E guardate che c'è gente che per andare al culto fa molta strada. Noi abbiamo la possibilità, grazie a Dio, di stare sempre nella sua casa. Approfittiamo di questa occasione. Potrebbero venire giorni anche che non avremo più la possibilità. Potrebbe sopraggiungere una prova, una malattia. E quanto desidereremmo stare nella casa del Signore. Signore, io per l'anno che verrà vorrei partecipare per l'intero anno, senza nessun giorno di ferie, a tutte le radunanze della Chiesa. E per l'anno che verrà vorrei anche un'altra cosa, Signore. Vorrei essere sempre attivo nell'opera Tua. Perché è scritto che avvenne che per lo spazio di un anno intero ammaestrarono un grande popolo. Cioè, non è che per quell'anno intero parteciparono alle riunioni della Chiesa soltanto seduti tra i banchi e dicendo: mamma mia, stasera è troppo lungo il culto, bisogna ridurre, bisogna fare di meno, perché sennò poi ci stanchiamo. Non parteciparono per un anno intero, guardando l'orologio, ma quando finisce? Parteciparono per un anno intero con un grande desiderio di fare qualche cosa per Gesù, di servirlo, di essere un punto di riferimento nella Chiesa. Loro per un anno intero hanno insegnato, hanno ammaestrato, e voi mi insegnate che la parola insegnare è molto bella. Chi insegna sa che è una delle cose più belle l'insegnamento. Insegnare, segnare in. Quando tu insegni, lasci un segno nella vita delle persone. Una persona che insegna incide nella vita degli altri qualcosa. Per lo spazio di un anno intero, Paolo e Barnaba hanno inciso qualcosa, come un artigiano, come un falegname, hanno inciso qualcosa di spirituale nella vita dei credenti. Hanno lasciato un segno. Poi saranno andati in missione da un'altra parte, ma per tutta la vita la Chiesa di Antiochia si ricorderà del segno che è stato lasciato nei cuori, nelle menti, nelle anime di quei servitori del Signore. Per lo spazio di un anno, perciò io vorrei, Signore, per l'anno che verrà, dedicarmi completamente all'opera Tua. E non soltanto io che sono pastore stasera, ma tutti i miei fratelli e le mie sorelle qui presenti. Per un anno intero desideriamo, Signore, fare qualcosa per Te, dedicarci, impegnarci per l'opera Tua e lasciare un segno indelebile nella vita di coloro che ci stanno vicini. Signore, Ti prego in questa sera che per lo spazio di un anno che verrà io possa ammaestrare un gran popolo, possa stare vicino ai miei fratelli e alle mie sorelle, a coloro che sono deboli, a coloro che sono novelli nella fede, che hanno bisogno di una parola di esortazione, una parola di consolazione, una parola buona che edifica. Non vorrei parlarvi soltanto delle attività che hanno fatto Paolo e Barnaba, ma vorrei parlarvi anche dello spessore, della stoffa di questi insegnanti. Guardate cosa dice la Bibbia. Chi era Barnaba? Ora Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto significa figlio di consolazione. Che bell'insegnante che c'era in questa chiesa. Signore, aiutaci che per l'anno che verrà, per l'anno intero, io possa essere nella comunità un figlio di consolazione. Che quando parlo con i fratelli, le sorelle, le anime nuove che vengono in chiesa, possono trovare consolazione dalle mie parole, non turbamento. Non scappano via, mamma mia, sta tornando, eccolo là, quello che predice sempre cose apocalittiche, quello che dice sempre cose brutte, quello che ti turba sempre l'anima. No, no, cose belle. Barnaba nella chiesa era un figlio di consolazione. Quando parlavi con lui, ti scialavi. Quando parlavi con lui, ti rallegravi l'anima. Quando parlavi con lui, tiravi un sospiro di sollievo. Oh, quanto bisogno abbiamo nella nostra chiesa e nelle nostre chiese che ci siano tanti figli di consolazione, che quando si muovono in mezzo al popolo di Dio, che quando aprono la bocca diano consolazione al popolo del Signore. Perché ci abbiamo tutti un sacco di guai, fratelli, tutti ci abbiamo un sacco di guai. Se qui questa sera nelle nostre famiglie potremmo dire tutte le cose che passiamo e che abbiamo, tutti abbiamo un sacco di difficoltà, quando veniamo in chiesa almeno cerchiamo di essere figli di consolazione, cerchiamo di rallegrare il cuore di qualcuno, cerchiamo di asciugare la lacrima di qualche altro, cerchiamo di dare una pacca sulla spalla al fratello che è debole, che si trova nel bisogno. Guardate cosa dice la scrittura, era un uomo che dava consolazione, era un uomo generoso. Avendo un campo lo vendette, ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Non era un uomo che viveva per se stesso, era un uomo che viveva per gli altri. Signore, aiutami per l'anno che verrà a vivere per gli altri, a vivere per Te, a non pensare che ci sono soltanto io e che il mondo ruota tutto attorno a me, ad alzare un pochettino la testa, il naso, gli occhi e vedere che c'è tanta gente che ha bisogno e ha bisogno di me e di te. Perché ha fatto tutto questo Barnaba, questo insegnante, per un anno intero? È scritto perché era un uomo buono. Era un uomo buono. Possiamo essere buoni e possiamo essere cattivi. Signore, aiutami a essere un uomo buono. Amen. Ditelo più forte. Signore, per l'anno che verrà desidero essere un uomo buono. E poi guardate le caratteristiche. pieno di Spirito Santo e di fede. E quando un cuore, uno, è animato da questi sentimenti, una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Come si convertono le anime? Facendo le tende? Le grandi evangelizzazioni? Sono tutte cose importanti. Tutte cose importanti che ci danno visibilità. Fanno sapere al mondo che esistiamo. Ma Gesù l'ha data la vera ricetta. Da questo riconosceranno che siete miei discepoli. Dall'amore che avete gli uni per gli altri. Signore, aiutaci affinché per l'anno che verrà, per l'intero anno, per un anno intero, per lo spazio di un anno intero, posso partecipare alle radunanze della Chiesa, ma posso essere anche uno strumento nelle tue mani, attivo nell'opera tua, con dei buoni sentimenti nel cuore. Voglio lavorare per te, Signore, e voglio lavorare senza risparmiarmi. L'ozio è stato e sempre sarà il padre dei vizi. La stragrande maggioranza dei problemi che hanno i cristiani ce l'hanno quando non hanno niente da fare. Sentite a me, quando non c'è niente da fare, uno butta il tempo in un sacco di cose sciocche, stupide, e a volte si fa male. L'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciano le guerre, ve la ricordate questa storia? Davide mandò Joab a combattere. Doveva andare a combattere lui ed era sempre andato lui a combattere. Lui partiva sempre alla testa del popolo. Era un buon guerriero ed era anche un buon conduttore, perché non mandava gli altri avanti. Avanti ci andava lui. Però quell'anno, non si sa perché, dice la parola del Signore che rimase a Gerusalemme. E quando non sai cosa fare, quando ti gratti la testa, fai zapping sul televisore, navigo un po' su internet, vai su qualche social a scrivere assurdità, fai un po' di WhatsApp, poi alla fine, se non c'è niente da fare, che fai? Combini qualche guaio. E nell'anno in cui lui doveva andare a combattere, molto probabilmente era verso il periodo di aprile, perché non c'erano le piogge più, quindi i carri avanzavano speditamente, lui rimane là bello a sollazzare, a non fare nulla. E voi sapete che per questo motivo cadde in adulterio e anche fu il mandante di un omicidio. Perché non sapeva come coprire poi l'adulterio, perché quando uno poi dice le bugie, tira il lenzuolo di qua e ti sfugge di là, lo tiri di là e ti sfugge di qua, non sapeva più come aggiustare questa situazione e pensò bene di risolvere il problema uccidendo il marito della donna che aveva preso, che aveva visto dal terrazzo quando non aveva niente da fare. Noi fratelli, nell'anno che verrà, vogliamo essere più impegnati nell'opera di Dio. Gesù ha detto: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ammaestrate i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, e insegnando loro di osservare tutto quello che io vi ho comandato. Non perdiamo tempo. Per l'anno che verrà vorrei partecipare a ogni riunione della Chiesa. Per l'anno che verrà vorrei essere sempre attivo nell'opera di Dio e vorrei farlo con bontà, con generosità. Vorrei farlo consolando gli altri, ma vorrei farlo anche con fede e con pienezza di Spirito Santo. E infine, per l'anno che verrà vorrei dare una buona testimonianza. Sì, perché avvenne che per lo spazio di un anno intero fecero quel che fecero, e fu proprio là, ad Antiochia, che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Ora, oggi sono tutti cristiani, eh? Tant'è vero che se voi dite a una persona, mentre l'evangelizzate, alla richiesta: ma voi chi siete? Di quale denominazione siete? Se voi gli dite: siamo dei cristiani, loro vi rispondono quasi sempre: perché noi siamo animali. Nel gergo comune, dire essere cristiano significa dire essere una persona, eh? E tutte le persone, secondo questo mondo, sono cristiani. Nel Nuovo Testamento la parola cristiani viene usata solo 3 volte, invece. Non era una parola molto conosciuta. Qui, in Atti 28:28, quando il re Agrippa dice a Paolo: con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano? Paolo lo evangelizza, dice: e con queste cose che mi stai dicendo mi vuoi convincere a diventare come te, cristiano? Usa pure lui questo termine. E poi c'è un'altra occasione in cui viene usato questo termine, in Prima Pietro, quando l'apostolo dice: nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si immischia nei fatti altrui. Perciò anche Pietro, non solo Paolo, ha detto: fatevi i fatti vostri. Quindi pure, ecco, alla fine di un anno, se vuoi campare 100 anni, dice Pietro, fatti i fatti tuoi. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Gloria al Signore. Un nome, un attributo, forse un'ingiuria che gli hanno messo addosso a quelle persone che parlavano sempre di Gesù. Ma vorrei dirvi una cosa: il significato di questo nome, messo in evidenza nel testo greco dall'ordine delle parole, sta nel fatto che le persone riconoscevano i cristiani come un gruppo separato e distinto. Ora, ripeto, nelle nostre Bibbie non comprendiamo l'enfasi che viene messo, ma ripeto, nel testo originale, nel greco, viene messa molta enfasi sul fatto di essere cristiani. E su una questione particolare, che i cristiani, quelli veri, si distinguono. Cioè, non è che uno è cristiano, faccio parte di una religione cristiana. Lo voglio ripetere, nel testo originale greco viene usato la terminologia e viene messa in un contesto tale che dà enfasi al fatto che questo gruppo di credenti che si nominano del Signore si distinguono dagli altri. Qui allora la cosa cambia, perché ho compreso che per lo spazio di un anno intero Paolo e Barnaba si sono consacrati al Signore e tutta la Chiesa con loro, al punto tale che tutti per la prima volta li chiamarono cristiani. Mi spiego meglio: questi si distinguono dagli altri, c'hanno qualcosa di particolare, sono diversi, c'hanno un modo di parlare diverso, un modo di comportarsi diverso, anche fuori dalla chiesa, anche fuori dalla casa, dentro casa. Non sono santi in chiesa e diavolo in casa. No, no, questi in casa sono in un modo, fuori casa sono sempre nello stesso modo, sul posto di lavoro si distinguono, hanno degli encomi, i datori di lavoro sono entusiasti di loro, come Daniele che si distingueva rispetto agli altri satrapi e il re Dario lo voleva fare diventare il responsabile di tutti i satrapi che c'erano nel regno medo-persiano. Perché c'era in lui uno spirito straordinario, si distingueva. I cristiani ci distinguiamo. E io vorrei, fratelli, che per l'anno che verrà, per lo spazio di tutto l'anno che verrà, noi ci possiamo distinguere nel dare agli altri una buona e sana testimonianza. Che questo mondo che non conosce il Signore si possa accorgere che tra di noi, non tutti popolani senza istruzione, grazie a Dio, una volta sì, ora grazie a Dio ci sono pure i laureati, ci sono i diplomati e credo che tutti abbiamo almeno l'istruzione della scuola dell'obbligo, quindi grazie a Dio molto meglio di come quando erano scritte quelle parole, ma che tutti lo stesso possano riconoscere a casa, sul posto di lavoro, a scuola, all'università, che siamo stati con Gesù. Quello è con Gesù. Vorrei dirvi anche un'altra cosa molto bella e per me è stata una scoperta e ve la voglio partecipare. La desinenza della parola greca per dire cristiano, usata qui, sapete che significa letteralmente? Essere dalla parte di. E allora rileggiamo tutto in un altro modo, parafrasiamo, fratelli, dai, rileggiamolo il testo. Essi parteciparono per un anno intero, per lo spazio di un anno intero, alle radunanze della Chiesa. Non si persero una riunione. Furono consacrati a dire: Signore, voglio stare nella tua casa. Poi furono attivi per quell'anno intero, attivi nell'opera di Dio, hanno ammaestrato un popolo, hanno lasciato un segno, hanno inciso. Ma per questo motivo, perché si sono consacrati a Dio, furono chiamati cristiani. Cioè, letteralmente significa, loro hanno dichiarato davanti a tutto il mondo con la loro vita di essere dalla parte di essere dalla parte di chi? E io ho pensato, ma tu, ma io, da che parte sto? Da che parte stai tu? A volte si dice, no, nel nostro gergo, nel nostro linguaggio, ma senti, ma tu da che parte stai? Da che parte stai tu? Quel gruppo che fu chiamato cristiano, sapete da che parte stava? Dalla parte di Gesù. E io vorrei che per l'anno che verrà, tutti quanti noi ci consacriamo a Dio, veniamo fedelmente in chiesa, non perdiamo una riunione, possiamo dare un buon esempio, possiamo incidere nella vita degli altri, e quando qualcuno ci chiederà, ma tu da che parte stai? Noi potremo rispondere, io continuo sempre a essere dalle parti di Gesù, perché voglio fare la volontà di Dio e voglio servirlo per tutta l'eternità. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. I nostri passi si sono fermati dentro le tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme che sei costruita come una città ben compatta. Qui infatti furono eretti i troni per i giudizi, i troni della casa di Davide. Pregate per la pace di Gerusalemme. Quelli che ti amano vivano tranquilli. Ci sia pace all'interno delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi. Per amore dei miei fratelli e dei miei amici, io dirò la pace sia dentro di te. Per amore della casa del Signore, del nostro Dio, io cercherò il tuo bene. Ecco qual è il sentimento giusto. Da che parte stai? Per amore della casa del Signore, del nostro Dio, io cercherò il tuo bene. Voglio stare dalla parte di Gesù. Alziamoci in piedi. Chiniamo il capo in preghiera. Adoriamo il Signore con tutto il nostro cuore. Vorrei chiedere intanto alla sorella Lucia Borghi, se Giovanni l'accompagna qui davanti,